geometra, nato in provincia di Brescia nel 1919, morto a Metz nel 1945. Già attivo nell'Azione Cattolica, dopo la distinzio fu tra i promotori della resistenza in Val Camonica, con il ruolo di comandante della brigata Fiamme Verdi di Cospelli. Fu catturato nel settembre del 1944 e torturato in carcere. Quindi fu trasferito al campo di transito di Bolzano e successivamente a Mauthausen. Morì a Metz nel gennaio del 1945. La lettera clandestina è rivolta al suo amico e collaboratore Giuseppe Anessi. Carcere di Brescia, 22 ottobre 1944. Carissimo Beppe, ti scrivo come uno che sta per essere deportato. Sì, proprio così. Facilmente mi deporteranno in Germania per lavori pesanti e come ostaggio. Perché solo che hanno trovato circa 70 cartellini delle Fiamme Verdi con le poesie della Sentinella e dell'Alzabandiera, dimenticati al momento della messa in borsa. A te posso dire tutto, e te lo dico solo perché le mie parole fruttino odio per il male che ancora ci tiene. Mi martellarono in faccia qui al carcere, la domenica 1 ottobre, poi al loro covo di Viale Venezia con lo stupiscio. Mi cambiarono il colore del di dietro e delle gambe. Mi rimandarono in cella senza pane e senza acqua. Il lunedì mi prelevarono da qui e fui lasciato nella cantina del loro covo tutto il giorno e naturalmente senza pane né acqua. Alla sera, verso le 19.30, chiesi al Milde, che di tanto in tanto controllava se ero sempre bocconi lungo i gradini, perché seduto non potevo, causa delle ridure, se poteva chiedere per pietà ai tedeschi un po' di acqua e pane. Ma fu chiamato così in ufficio dal padrone e le solite domande alle quali non sapevo rispondere. Mi martellò di nuovo in viso finché il sangue della mia bocca, che non mi era permesso sputare davanti a lui, mi sporcò per un suo pugno di spiego le mani e il pavimento. Le sue sante mani. Certo, io non potevo neanche pulirle. Il pavimento sì, e prima della mia bocca anche, perché lì doveva passare lui e mettere il suo piede, prima che la mia bocca, dovendo questa dire ancora cose che non sapevo. Dovendo inghiottire il sangue, mi accorsi che era un buon dissetante. Ero schifoso in quello stato, e perciò il servizio con la relativa pedata fui via per il carcere, col permesso di mangiare per quella sera, ma non per il giorno dopo. Infatti, alla sera mi venne dato un poco di acqua per lavarmi la bocca, e bere finalmente, ed anche da mangiare. Era dal venerdì sera che non prendevo niente. L'abitato indetenuto al serpiente mi fece avere un po' di caffè, suo, perché in cucina non c'era nulla. Mi fu dato anche del pane che speravo di masticare l'indomani. Ero anche stanco. Dormire? Già, ma come coricare? Guardando il soffitto non potevo, perché di dietro ero stato troppo battuto. Provo neanche, perché qua le guance a poggiare. Provando e riprovando trovai che il fianco sinistro era il meno percosso che poteva reggere. Questi signori erano stati alla mia sinistra a battere e perciò lo stupiscio si era piegato sul fianco destro. Mi coricai così sul cuore e con la faccia rivolta al cielo. E dormii, contento e soddisfatto. Ero sempre io il vincitore in tutte le riprese della partita. Il mercoledì mattina ero già senza acqua. Tentai di masticare un po' di quel pane da fermo. Quando venne la guardia mi portò via tutto. Pazienza. Speriamo almeno di vincere anche oggi. Ormai non le sento più le porte. Luigi.
Mario Cinti, studentessa di filosofia, nata a Iseo, in provincia di Brescia, nel 1992, morta nel 2010. Di famiglia antifascista, dopo l'armistizio collaborò con i partigiani. Fu arrestata nel settembre del 1944 con i genitori. La sorella e il figlio di quest'ultima in qualità di ostaggio a causa dell'attività partigiana del cognato, Bruno Bonomelli. Trasferito al campo di Bolzano, fu liberato nel marzo del 1945, grazie a uno scambio con un ufficiale tedesco. La lettera è rivolta al fidanzato, Tonino. Qui dentro ognuno parla della vita per sé come di una cosa staccata. Bolzano, 25 settembre 1944. Torino, da più di 10 giorni mi trovo qui e non ho ancora trovato la possibilità di scriverti come vorrei, un po' tranquillamente, ma di fuori dell'eterna baraonda del campo. Di qui non potrai scriverti, e bisogna che aspetti di giorno in giorno l'occasione. Come mi metto qui e mi trovo povera di ogni cosa, come se in 10 giorni tutta la mia vita mi fosse stata rubata. Così mi pare di non saper nemmeno parlare, né pensare, né esprimere qualche cosa, e me ne sto di fronte a tutto questo che vedo, che può essere una spaventosa commedia, come se fosse una cosa conosciuta da molto tempo e che mi ha annoiato, vuota com'è di ogni modo e di ogni speranza. Questo è il posto dove tutti i modi si sono fermati ed hanno avuto la loro fine. Qui dentro ognuno parla della vita dietro a sé come di una cosa staccata, o come una storia che si racconta agli altri, che ognuno si porta sulla schiena il suo segno di croce, che è uguale per tutti, mentre nessuno vede il suo. Ma adesso mi accorgo che non sono assolutamente capace di dir nulla, allo stesso modo di quando guardo, sopra il barattolo tra il muro, più lontano la sera, nel momento in cui mi accorgo che è venuto l'autunno. Mi accorgo perché, anche oltre il muro, trafila sempre qualche colore sfuggito alla pioggia, e mi sembra il colore dei monti di sera, dopo che è passato la notte. Col pensiero non ho la possibilità di andare oltre. Mi pare di essere un idiota e un serraglio di uomini quasi pazzi, o rassegnati, o idioti come me, simili a marionette. Ti dico però di non credere a queste cose, perché forse non sono vere. Anzi, non sono vere affatto. Ho perso di vista i giorni e le ore, per quanto li conti affannosamente, uno ad uno e niente di meglio solamente. Si è al di fuori del mondo, reclusi, senza possibilità di comunicare. Se penso questo, mi accorgo anche della inutilità di tutto quello che dico. Ormai sono abituata a vedere scorrere così lentamente i giorni in un piccolo spazio dove stanno altri 1000 individui. La sola umanità con la quale mi sia possibile venire a contatto. E anche da un mondo così piccolo mi sono quasi affrontata. Benché che sia difficilissimo poterlo fare, perché le cose degli altri entrano e salgono continuamente e mi costringono a dei modi che non c'è. Ma forse, dietro a questi modi chiusi qui dentro, e che sono le speranze, i progetti, i timori, c'è tutto il mio mondo di prima, e io ho una gran consolazione di sapere che questo, in qualunque luogo mi accada di trovarmi, nessuno me lo può portare via, anche se di ora in ora diventerà più faticoso portarlo con sé. Così il momento più bello è quando la sera, che le porte sono chiuse e c'è il silenzio, il buio, me ne sto per tanto tempo seduta sul pagliericcio, tutto più alto del castello, e non ho pensieri, ma sono immagini che mi portano, come sempre, tepore e gioia, dietro il dolore per quello che si è perduto e dietro l'eterna incertezza. Poi penso sempre che ci sarà un domani amico, e di sera in sera mi lascio in dubbio. Ma adesso non so dove sei, e temo anche che non lo saprò mai, se non quando tornerò a casa, chissà quando. Credo che sarebbe una felicità indicibile se domani, o dopo, qualcuno mi portasse una lettera o mi dicesse qualcosa di te, in modo che io possa ricominciare a credere davvero che ci sarà un domani mio. Ora è quasi sera, la gente sta fuori a prendersi un po' di sole prima che arrivi il freddo della notte. Questa notte c'è stato un vento fortissimo e dal mattino sono apparse le montagne bianche di neve. Le Dolomiti risplendevano. Da qualche domenica, mi ricordo improvvisamente, non ascolto la messa dei salesiani e in nessun posto. Se domenica, come pare, se avrai permesso di fare la messa qui, sarà una cosa bella. Ora ti devo dire addio, Mariuccia.
Piero Caretti, nato a Suzzara, Mantova, nel 1901, morto a Roma nel 1978, socialista, negli anni 20 e 30, fu arrestato varie volte. Nel 43 entrò nel Partito d'Azione, collaborando con gli alleati. Arrestato a Genova, fu rinchiuso a Marassi, trasferito a Bolzano e successivamente deportato a Malta. Liberato nel maggio del 45, entrò in Italia divenendo senatore. Bolzano, 26 novembre 44. Caro Dario, sento dalla lettera della zia che sei stato a Milano e ritengo che sia stato per qualche tempo dalla tua mamma. Spero che tu sia tornato al cospicuo fermo proposito di agire da uomo, mantenendo la promessa fattami, che tengo come un giuramento, di assistere la nonna e la zia. Io penso sempre a voi, particolarmente a te, e mi preoccupo del tuo avvenire. Dio voglia che presto possiamo riprendere la vita tranquilla, se non come un tempo, almeno per quel tanto che ci sarà necessario per vivere sicuri dell'oggi e del domani, soprattutto per completare la tua educazione e la tua preparazione. Tu puoi fare molto già sin da ora, addestrandoti al lavoro al quale ti sei dedicato, appassionandoti adesso non solo per le tue mansioni che ti sono affidate, ma anche per quelle svolte dai tuoi superiori, così da dare al tuo cervello una continua ginnastica che in seguito, anche riprendendo gli studi, ti sarà preziosa. Puoi fare molto imponendoti una condotta in famiglia e fuori che tuo padre possa non solo essere tranquillo, ma andarne fiero. Quando uno è moralmente sano, può affrontare qualunque prova e qualunque difficoltà, anche la più dura. Mi raccomando, Dario, pensa che io vivo nella certezza che tu agisca con giudizio e ti meriti tutto il mio grande affetto. Io sono qui anche per te, perché il tuo domani sia migliore. Sì, Nedelia, ti abbraccio forte, il tuo papà.